Ed eccoci qui, finalmente, con un po' di ritardo, abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma va bene, questo è il bello della diretta, no? Perché siamo in diretta, siamo come sempre, come ogni tanto, ogni due martedì, siamo qua in diretta, in live, con Continuous Delivery, e siamo all'episodio numero 14 della terza stagione di Continuous Delivery, quindi direi applauso. Grazie, è un effetto che fa sempre, no? È sempre bello sentire, quindi naturalmente saluto prima di tutto il nostro caro e amato regista, ciao Claudio, e il nostro co-conduttore Paolo Mainardi, buonasera.
Ciao, buonasera, Edo, Paolo. Ciao a tutti.
E una persona contentissima di essere qua con noi, non vedeva l'ora che la trascinassi di nuovo in questo podcast, quindi ciao Annalisa.
Ciao a tutti.
Ciao, buon pomeriggio anche a te. E naturalmente buon pomeriggio a tutti quelli che ci seguono in live. Ciao Fra, ciao Davide. E ciao Osvaldo. E come vedete siamo qua con un super ospite che, prima di introdurre, vi vado a ricordare che siamo un podcast. Non so se non ve ne siete accorti, siamo un podcast che parla di tecnologia, coding, cloud, open source. Siamo un podcast creato e sostenuto da Sparfabric, quindi parliamo un po' di queste cose. Abbiamo episodi ogni due settimane circa, e sappiate tra l'altro che questo è il penultimo episodio della terza stagione, quindi abbiamo questo e poi il prossimo 4 luglio, e poi chiudiamo i battenti e andiamo in vacanza fino a settembre probabilmente. Ci potete trovare dove? Su YouTube, su Twitch, e poi ci trovate su Spotify e in tutte le piattaforme di podcast possibili e immaginabili. Seguiteci anche su Telegram, dove mettiamo un po' di robette, e in newsletter. E ho finito, direi, con la introduzione, ma mi permetto di aggiungere una cosetta, perché siamo orgogliosamente media partner di un evento molto figo e interessante, che è il Come to Code, che quest'anno, per la sua credo terza edizione, è un evento che si tiene per appunto promuovere il coding, l'apprendimento delle competenze informatiche, ed è un evento che si tiene al sud, a Pignola, che è in provincia di Potenza. Sapete dov'è Potenza?
Certo.
In che regione è Potenza?
Molise, no?
No. bravo Paolo. Quindi Potenza, nella location di Palazzo Gaeta, e si terrà il 23-24 settembre, e se ci andrete, se avete voglia di andarci, i biglietti sono già in vendita, qui trovate il sitarello come2code.it, e ci troverete nell'edizione di quest'anno, oltre alla media partnership di questo podcastino, anche questo bel faccione. Quindi direi che qua abbiamo chiuso anche con questa promo che poi vi ritroverete. Finalmente posso dare il benvenuto a un ospite speciale, un ospite importante. Abbiamo voluto così andare verso la chiusura della stagione con questi nomi grossi, e quindi lui è il General Manager della Linux Foundation Europe. Dopo ne parleremo, perché è anche un'entità, diciamo, neonata, che è un'organizzazione che appunto si occupa di promuovere e sostenere l'open source nel continente europeo. Ma lui ha una lunga esperienza nel mondo dell'open source, avendo ricoperto diversi ruoli in aziende, in fondazioni e in progetti open source, tra cui citiamo Apache Foundation, Alfresco, Finos, e poi così a corollario che è anche premio Banking Tech Leadership Award 2022, e anche ci mettiamo lì un advisor per OpenBB. Non so quante vite abbia vissuto per avere tutte queste, per aver collezionato. Aspetta, fammi finire. Fammi fare il mio lavoro. Io sono un podcaster professionista.
Scusami, sono inquieto.
Ecco,
sono...
non so come introdurre gli ospiti. Quindi, inizio. Stavo dicendo, non so quante vite possa aver vissuto, quanti anni possa avere per aver collezionato questa pletora di achievement e di curriculum. Quindi, benvenuto a Gabriele Columbro.
Applausi. Grazie ragazzi, grazie. Ora mi fai arrossire, arrivare tutti questi titoli, ti dico la verità. No, mi fa un sacco piacere essere qui, soprattutto alle 7:15 di mattina. Sempre comunque ho preso un paio di caffè, quindi spero che fra un po' mi sveglio e comincio con la mia solita parlantina. Comunque, grazie per avermi qui.
E come si vede dal tuo sfondo, tu ci stai chiamando da fuori grotta, no?
Da fuori grotta, da fuori San Francisco, quella zona, tra l'altro il mio accento è abbastanza romano, fa un po' ridere, c'è la bandiera del Napoli, però sì, diciamo che sono cresciuto con questa croce e delizia, avendo visto il primo scudetto. Ora, 33 anni dopo, sono abbastanza proud di avere la bandiera. Quando, ti dico la verità, gli americani non sanno esattamente cosa voglia dire questa bandiera, però per
fortuna. Ma scusa, quando Napoli ha vinto lo scudetto, cosa hai fatto? Sei sceso in strada con le bandiere?
Pensa che ero a New York, quindi comunque come posto abbastanza buono, considerando la quantità di italoamericani. Sfortunatamente era alle 3 del pomeriggio, quindi diciamo che lasciare il meeting in cui mi trovavo...
Fermi tutti! Scusate, signore, è un'emergenza.
La tempistica giusta, infatti poi sono andato a questa pizzeria Ribalta, che è anche... piccolo plug, no, è anche il Club Napoli a New York, solo mi sono presentato lì alle 9 di sera, erano già tutto fatto, sono finito in Morales, non c'è rimasto
niente. Esatto, a Napoli la festa è andata avanti tipo per un mese e mezzo.
Sì, infatti, io stavo, pensa che due settimane fa c'era la festa, io ho provato a convincere i miei genitori, sono andato la settimana scorsa in Italia per il 70° compleanno di mia madre, ho provato a convincere, dice, mamma, ma non è che magari facciamo un saltino a Napoli? No, tanto perché io lo so che tu sei una grandissima tifosa. Non ci siamo riusciti, al massimo siamo arrivati a Sperlonga.
Bene, bene. E quindi comunità napoletana a San Francisco scarsa, dici? Scarsa.
Sì, guarda, non c'è una grandissima comunità. Tra le due, lavorando tanto con le banche a New York, mi sento molto più a casa, non solo per il cibo italiano, ma anche perché sì, proprio la comunità di italoamericane è più grande. Qui devo dirti che ci sono un po' di juventini, cioè il club juventino è abbastanza sviluppato. Guarda, non so, infatti non mi... Diciamo, non ho fatto reach out proprio proattivo, diciamo, ci vediamo le partite insieme, ma forse quest'anno, avendo vinto, vorrei essere un po' più aggressivo.
Cos'è che dice Francesco, Cla? A Napoli avevano messo i festoni giorni o settimane prima per lo scudetto, loro era già vinto, certo.
Guarda.
Ma non sono scaramantici napoletani, esatto. Non posso...
Era matematico.
Non seguo niente praticamente, però il fatto che Napoli abbia vinto lo scudetto mi è arrivata come voce.
Diciamo. È arrivata come voce nell'etere, diciamo.
Okay. Se ne è un po' parlato, diciamo. Bene, ma questo è un podcast che parla di altro, purtroppo mi soffermerei a parlare di calcio per tutta la live, no, però comunque andiamo a parlare di quello che ci interessa di più, perché Gabriele è qui in veste di cosa? Di esperto? No, dai, in realtà sei qua in veste di General Manager di Linux Foundation, ti abbiamo chiamato perché volevamo parlare di Linux Foundation. Di Linux Foundation Europe, che non è la stessa cosa, è un nuovo branch creato da poco e di recente. Io volevo fare una piccola intro, perché magari quelli che ci seguono non tutti sanno, lo trovo difficile, però magari non tutti sanno che cos'è la Linux Foundation, no? Neanche io in realtà avevo ben idea come fosse nata, e quindi... confesso di aver fatto una ricerchina mesi fa per prepararmi a questo episodio, no, in realtà 5 minuti fa, però mi sono fatto una breve introduzione per capire che cos'è, da dove nasce la Linux Foundation, che inizialmente ho scoperto essere un merge di due realtà, di due associazioni, che erano la OSDL, cioè Open Source Development Labs, e la Free Standards Group. Quindi queste due realtà si sono fuse e nacque appunto la Linux Foundation, che nacque con l'intento di supportare intanto lo sviluppo di Linux. Naturalmente Linux era diventata una cosa talmente grossa, talmente importante, che le aziende hanno detto qua bisogna intanto sostenerlo economicamente, quindi serve un punto di sostegno. E poi anche coordinare gli sforzi di tutti questi programmatori, tutte queste aziende, eccetera. E quindi nasce questa associazione, che oggi è un'associazione centrale proprio per lo sviluppo dell'open source, e oltre a Linux ha una marea di progetti dentro. Sostiene, abbiamo naturalmente la Cloud Native Computing Foundation, che sostiene Kubernetes, Docker, sappiamo, eccetera, tutti i vari landscape del cloud, e poi Node.js. Quindi abbiamo tutta la OpenJS Foundation, tutto il panorama di Node, cito Hyperledger, che è tutta la questione del blockchain, tutto quello che c'è intorno al blockchain, e molti molti altri, e quindi insomma ha un'influenza importante. A questo punto nasce, molto di recente, Linux Foundation Europe, quindi la prima cosa che ti vorrei chiedere, poi ne parliamo anche con Paolo, che è anche qua in veste di advisor, no? del board, perché nasce Linux Foundation Europe? Cioè non era sufficiente, non bastava Linux Foundation, diciamo, come entità globale, perché un branch europeo?
Guarda, prima di tutto, introduzione perfetta, non credo che l'avrei potuta fare meglio di te. Si vede che hai fatto più homework di che ho fatto io quando ho preso questo lavoro. Ma no, ma la domanda è, insomma, hai assolutamente ragione. Linux Foundation è già un'entità globale sotto tanti punti di vista. Come non profit siamo supportati dai nostri membri, e diciamo già il 30% give or take, dei nostri membri è basata in Europa. Abbiamo progetti, come dici tu, al di là di Linux, la Linux Foundation è l'host fiscale e economico di più di 700 progetti. Tanti di questi progetti sono già incentrati in Europa o hanno comunque una membership, una contribuzione europea forte. Anche il progetto che gestisco io, Finos, che è uno dei progetti della Linux Foundation basato sul finance, bene o male ha 50% dei contributors e dei membri che vengono dall'Europa. Quello che mancava effettivamente, diciamo, si può ricapitolare dal mio punto di vista in tre punti. Uno, mancava un'entità legale in Europa, basata a Bruxelles, che potesse prima di tutto fornire, diciamo, una struttura di intellectual property che riflettesse, diciamo, il fatto che c'è un'entità sovranazionale come la Comunità Europea, come l'Unione Europea, rispetto a 27 stati sovrani che anche loro hanno le loro, diciamo, priorità, le loro leggi relative alla proprietà intellettuale. Alla fine, fondazioni come le nostre, come dicevo, c'è molto di più, ma la base della Linux Foundation è essere un host fiscale indipendente rispetto a competitors e, diciamo, compagnie che lavorano su questo codice. Devo sentirsi, insomma, confident che nessuno abbia il controllo completo. E quindi, chiaramente, se pensi negli ultimi anni alla tutte le dinamiche di geopolitica attorno alla tecnologia, attorno a progetti così importanti come quelli che ci sono nella Linux Foundation, avere un'entità a Bruxelles che possa permettere di far partire progetti in Europa, registrare il trademark in Europa, registrare, insomma, tutta la proprietà intellettuale in Europa, era sicuramente un qualcosa che abbiamo ricevuto come richiesta dai nostri membri e che sicuramente anche per la comunità europea permette di cominciare progetti, e questo mi porta, diciamo, al secondo punto, che non sono solo basati su contribuzioni e funding dal settore privato. Diciamo che, come dici tu, negli ultimi 20 anni la Linux Foundation, secondo me, ha fatto un lavoro perfetto nel, diciamo, accoppiare il settore, il private sector con gli individual contributors, creare questo, diciamo, questa governance aperta. Avendo, diciamo, un'entità a Bruxelles, noi possiamo portare nella conversazione anche diciamo, le entità governative, non solo dal punto di vista di funding, quindi Grants, Horizon, diciamo, tutto il funding che viene dalla comunità europea, ma anche dal punto di vista di quali sono le priorità della comunità europea, che non sono sempre necessariamente, diciamo, allineate con le priorità dell'America o dell'Asia. E quindi,
infatti, dopo ne parliamo.
Diciamo che questo, diciamo, era il secondo punto, e alla fine il terzo è certo anche costruire comunità e, diciamo, avere un'entità su cui possiamo investire, su cui possiamo far crescere la comunità europea. Ancora una volta, non che non ci sia la comunità europea, ma sinceramente a livello globale, secondo me, anche come cittadino italiano, insomma, c'è molto di più che l'Europa può fare usando open source per portare la tecnologia europea a livello globale. Quindi queste, diciamo, erano le tre ragioni principali, ma possiamo andare più nel dettaglio nel resto della podcast.
Ragazzi, avete delle domande? Se no proseguo nel dettaglio.
Vai. Era tutto...
No, allora, tu hai citato, per esempio, tra le cose di cui hai parlato, hai citato Finos. E a me, in realtà, interessava anche fare un piccolo excursus sulle tue esperienze che ti hanno poi portato a ricoprire questo ruolo. Dopo mi interessa parlare di che cosa significa essere GM di Linux Foundation, perché non, naturalmente non è chiarissimo, no? Mi piacerebbe proprio...
Cosa fai?
Esatto, che cosa
che
fai?
Quali sono
le tue risposte?
Chiacchiero, fondamentalmente.
Perfetto. Però, ecco, Finos e le altre tue esperienze, cioè qual è stato un po' il tuo percorso, cioè da dove vieni, che percorso hai seguito per arrivare in questa posizione?
Guarda, è una domanda interessante, perché effettivamente il magico mondo delle fondazioni non credo sia molto chiaro al resto del mondo cosa fanno le fondazioni, qual è il ruolo, insomma, di non solo l'executive director, general manager, ma dei team che lavorano nelle fondazioni. Cioè, alla fine, qualsiasi fondazione, che sia Apache, che sia la Linux Foundation, che sia Eclipse, alla fine, come ruolo base, è quello di, come diciamo prima, di essere un un'arena indipendente dove la gente può collaborare sapendo che nessuno potrà portarsi via quel codice, potrà avere, diciamo, prendere decisioni che non sono per il bene della community, che non sono basate sul consensus. Devo dirti la verità che quando mi hanno chiamato, ti dico un po' del background, mi hanno chiamato a gestire Finos nel 2015, fine 2015, a quel punto si chiamava ancora Symfony Software Foundation, tanti dei miei amici in open source mi hanno detto ma c'hai 32-33 anni, ma che vai a fare le fondazioni? Quello è un lavoro da pensionato, continua a lavorare nel settore for profit, ma sei nella Silicon Valley, ma cosa stai facendo con queste fondazioni?
Puoi fare, un breve spieghino di 30 secondi di che cosa fa Finos?
Sì, assolutamente. Allora, Finos cominciò nel 2015 come la Symfony Software Foundation con le 12 più larghe banche di investimento mondiali, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citi, you name it. E l'idea era di creare una piattaforma di collaborazione che si chiamava Symfony. Hanno investito lato for profit, hanno creato la for profit SaaS chat platform che doveva competere con Bloomberg, e poi hanno creato una fondazione open source per condividere il codice, per condividere l'ecosistema che si doveva costruire sopra questa piattaforma Symfony. Io non mi ero reso conto il calibro delle persone con cui stavo lavorando, e quando mi sono trovato a lavorare con tutti i CTO di queste banche internazionali, diciamo che a quel punto abbiamo visto un'opportunità un pochino più grande. Il fintech, financial services, è un'industria che è come altre, se non più di altre, basata di gran lunga su tecnologia e dati, ma non c'era una maniera di collaborare per queste industrie. Quindi ci siamo espansi a Finos, è diventata la Fintech Open Source Foundation, quindi è diventata la fondazione open source che permette sia grandi banche, sia fintech che technology companies a collaborare in open source. Diciamo che fino al 2020 noi eravamo un competitor della Linux Foundation, perché io andavo da queste banche e dicevo, guarda, la Linux Foundation non ti capisce, loro sono più su Big Tech, noi sappiamo come le banche, quali sono, diciamo, i vostri bisogni, fino a che una settimana prima della pandemia abbiamo mergiato, abbiamo unito Finos nella Linux Foundation, diciamo che è stato abbastanza a tempo debito, perché chiaramente i due anni successivi sono stati abbastanza complicati per tutte le fondazioni, tante volte che si basano su eventi, su diciamo revenue stream che sono stati impattati molto dalla pandemia. Quindi siamo diventati la fondazione che permette alle banche di collaborare in open source. Se me lo dicevi 10 anni fa, 15 anni fa, non ci avrebbe creduto nessuno.
Ottimo. E quindi da Finos lavori ancora in Finos?
Sì, 2020 abbiamo unito nella Linux Foundation, e poi diciamo a fine 2021, parlando con Jim, l'executive director, Jim Zemlin, l'executive director della Linux Foundation, diciamo che ho scoperto che c'era un'entità Linux Foundation Europe che avevamo creato nel 2020, in realtà volevamo lanciarlo nel 2020 subito prima della pandemia, ma ovviamente la pandemia, diciamo, che ha scombinato un pochino i piani, e un po' per un potenziale piano di ritorno qui dalla Silicon Valley, un po' per proprio passione personale nel vedere la tecnologia europea diciamo un po' più riconosciuta a livello globale. Come si dice qua, I threw my hat in the ring, diciamo che ho alzato la mano, e a metà del 2022, l'anno scorso, abbiamo lanciato Linux Foundation Europe. Quindi fondamentalmente Finos è uno dei progetti della Linux Foundation, e poi abbiamo creato un'entità regionale che si chiama Linux Foundation Europe, il cui goal è creare nuovi progetti che sono basati in Europa. Quindi in questo momento faccio 50-50. Infatti, come dicevi tu, io ho 23 anni, però diciamo che sono invecchiato molto. Sto
scherzando. Ma e quindi tu come GM, cioè, qual è la tua responsabilità? Cioè, cosa ti occupi esattamente?
Allora, questa è una bella domanda, perché questa è la stessa cosa che quando mi hanno dato il lavoro di executive director con Finos, che bello, finalmente. Io venivo sono un techie, sono un programmatore, ero un product manager, dicevo, oh, che bello, finalmente sono il capo, dico a tutti quello che devono fare. Prima di tutto, noi non sviluppiamo codice, noi gestiamo una comunità, quindi chiaramente alla comunità io non gli posso dire cosa fare, la comunità fa quello che vuole e noi diciamo siamo un po' qui a supportare. Ma anche i miei impiegati, alla fine dice che bello farlo il capo, alla fine la responsabilità più importante è il fundraising, portare membri nella fondazione, quindi questo sia lato Finos, diciamo che negli anni il fundraising è diventato il mio ruolo principale. Lato Linux Foundation Europe, chiaramente la Linux Foundation ha già un funding molto molto solido tra tutti i progetti che abbiamo e i membri della Linux Foundation, però chiaramente ci sono, diciamo, il mio ruolo principale è creare nuovi progetti sotto la Linux Foundation. Infatti abbiamo assunto un Senior Director of Community Development il mese scorso, proprio con questa idea di creare progetti, come dire, Europe Strong, e ovviamente far capire anche a imprese europee come la membership della Linux Foundation Europe permetta di crescere l'ecosistema europeo e avere anche più influenza a livello internazionale. Se pensi su chi è nel Linux Foundation Board, ci sono tante imprese americane, asiatiche e un paio di imprese europee. Quindi diciamo che questi sono le due driver principali del mio ruolo: nuovi progetti e nuovi membri nel Linux Foundation Europe per crescere la comunità europea.
E il funding, naturalmente, comunque è importante. Paolo, te sei membro del board, giusto? Avete fatto un meeting in person, avete fatto?
Sì, abbiamo fatto un meeting alla CubeCon, ne faremo un altro virtual a luglio, ma poi probabilmente ce ne sarà un altro a Bilbao a settembre. Adesso è tutto in costruzione, quindi anche i ruoli all'interno dell'advisory board sono un po'... Stiamo ragionando sul creare dei SIG, dei gruppi di interesse su dei temi particolari come AI, Learning, il Cyber Resilience Act. Dopo ne parleremo sicuramente, sono tutti i temi.
E di che si parla nel board della News Foundation? Cioè vi trovate a un tavolo?
Non lo posso dire.
Faccio uno spoilerino, un qualcosa.
No, purtroppo. Noi della
board, musica, cinema.
Esatto. Piatti tipici regionali.
Esatto.
Si mangia tanto, quello sicuro.
Si mangia tanto? Davvero?
La prima cena è stata importante. Abbiamo ordinato, credo, tutto il menù alla
fine. Lì ad Amsterdam,
al Bacaro, ottimo.
Classica osteria di Amsterdam.
Esatto.
Dove eri anche tu, però in un'altra veste, giusto?
Io ero, sì, alla CubeCon in un'altra veste. Ho avuto il piacere di conoscere Gabriele di persona, ma poi io sono stata spinta su altri lidi.
Perché voi comunque in veste diverse, ma siete entrambi in qualche modo sotto il cappello di Linux Foundation, perché tu sei Ambassador CNCF, che comunque è un altro branch di Linux Foundation, tu sei nel board. Sono l'unico che non fa niente proprio. Vabbè.
Ora ti mandiamo una felpetta, breve.
Bravo.
Per farti sentire parte del gruppo.
Se volete un podcast, io ve lo seguo, possiamo fare.
Ma infatti abbiamo uno store. Se vuoi mettere il link, faccio un plug del store.linuxfoundation.eu.
Manda il link che lo mettiamo.
Ma un codicino.
Sì. Va bene, comunque sono molto invidioso di questa vostra posizione. Anche voi fate i meeting degli ambassador, le riunioni degli ambassador, no?
Sì, certo.
Anche tu non puoi
di che si parla? Dai,
io non posso assolutamente raccontare.
Mamma mia, non puoi dire niente, inventa qualcosa.
No, noi abbiamo incontri mensili in cui ci si scambia idee e iniziative per riuscire poi a individuare delle attività che possono essere di promozione, perché sostanzialmente gli ambassador alla fine hanno questo obiettivo, quello di amplificare il messaggio della CNCF in mille modi diversi, ognuno al suo, ognuno ha il suo metodo, ognuno si concentra sul proprio mercato, quindi...
Ok, quindi idee, promozione...
Sì, esatto. è un confronto costante, continuo, sì.
Sì, anche la formazione dell'advisory board di LFE è bella perché dentro è super varia di esperti da ogni settore, di aziende piccole, grandi, da Sparfabric fino a Microsoft, Intel.
Skill diversissime.
Quanti sono i membri della Linux Foundation Europe? Lo sai? Cioè sapete più o meno quanti...
Gabriele per forza. Gabriele,
io un'ideuccia ce l'avrei.
Esatto, un numero.
Quanti sono?
Guarda, abbiamo lanciato a settembre e a aprile abbiamo passato i 100 membri, ora dovremmo essere sopra 120, 125 e comunque alcuni sono chiaramente membri della Linux Foundation che diventano membri di Linux Foundation Europe come beneficio aggiuntivo per la loro membership. Ma diciamo che un buon 30% di questi membri sono nuovi, sono membri europei che non erano ancora membri della Linux Foundation. E quindi secondo me già, considerando che ovviamente questa è stata più o meno una startup e una scale up in questi primi sei mesi, diciamo c'è stato tanto da capire qual è lo scopo, qual è lo scope più che altro, qual è la progressione. Devo dire che la risposta è stata molto, molto incoraggiante, perché comunque 30-40
Noi abbiamo diritto subito. Abbiamo
diritto. Sì, no, voi siete uno dei primi.
Italiani, secondo gli italiani è settimo in assoluto.
No, ma come diceva Paolo, soprattutto se poi guardi all'advisory board, secondo me l'advisory board doveva essere una riflessione, doveva riflettere il fatto che in Europa c'è un landscape di partecipanti all'open source che è abbastanza diverso da quello che vediamo qua negli Stati Uniti, nel senso che
abbiamo big tech,
così. Meno big tech e più industrials, ci sono sia più grandi che insomma small and medium business, piccole e medie imprese, abbiamo non profits, volevo anche avere una rappresentazione sia geografica che di lingua, che diciamo che sono tutte dimensioni che qui uno non si pone normalmente, no? Si parla in inglese, tutto succede in inglese, ma è uno anche insomma, delle dimensioni di inclusività che secondo me Linux Foundation Europe può non solo avere un impatto diciamo in Europa, ma anche rispetto alla comunità internazionale della Linux Foundation. La frammentazione dell'open source è sicuramente, abbiamo un report che è uscito due mesi fa, è una delle ragioni per cui abbiamo lanciato Linux Foundation Europe, per diciamo, costruire building bridges.
Ma allora, ne parliamo dopo, perché vedo che in chat si inizia a parlare di un tema, che è insomma, l'hai letto anche te, quindi questo il CRA, lo chiamiamo così, per introdurre questo tema ti potrei chiedere, ma Linux Foundation Europe fa anche attività di, diciamo, lobbying, insomma, per far capire un tentativo di influenzare o comunque di guidare decisioni delle istituzioni europee su questi temi, quindi CRA naturalmente è forse il più grande tema che si è discusso nel mondo open source e leggi, istituzioni, eccetera, in questo periodo. Ecco, voi fate attività di questo tipo? Venite interpellati oppure voi andate a fare, chiamiamole pressioni, ovviamente gentle pressure?
Lobbying.
Chiamiamolo lobbying.
Termine accettato.
È giusto.
No, guarda, allora, è importante chiarificare che noi non siamo un'organizzazione di lobbying. Nel senso che proprio anche per codice non profit, sia americano sia in Europa, il nostro scopo principale non è fare lobbying. Noi siamo una non profit member based che gestisce proprietà intellettuale e crea progetti open source. Detto questo, chiaramente se parli del Cyber Resiliency Act o anche di altre regolamentazioni come il Product Liability Directive, AI Act, che è uscito, o sta anche questo, stiamo procedendo abbastanza velocemente nell'iter legislativo, chiaramente siamo molto consci dell'impatto che può avere sull'open source, non solo sui produttori e diciamo, i consumatori di open source, le grosse società, ma soprattutto su tutta l'infrastruttura intermedia che permette questo motore di innovazione che è l'open source. Cioè, si parla di fondazioni come noi, si parla di per esempio repository managers tipo GitHub, tipo Sonatype, Maven Central, NPM, ma si parla anche dei progetti open source che magari non sono in una fondazione, che non hanno uno steward fiscale come la Linux Foundation. E quindi diciamo che con il Cyber Resiliency Act è la prima volta che abbiamo lavorato molto in partnership con le altre fondazioni per fornire un interlocutore alla comunità europea e all'Unione Europea. Continuo a chiamarla Comunità Europea, si vede che me ne sono andato dall'Italia da una volta. diciamo che non lo configurerei come lobbying, ma più che altro come educazione degli effetti e degli impatti che alcune leggi e legislazioni possono avere sull'open source. Perché quello che diciamo che stiamo vedendo è che da un lato, come ovviamente avete già parlato nella podcast, come ben sapete, la comunità europea, l'Unione Europea vede l'open source come un pilastro dell'innovazione, come un pilastro della creazione, diciamo, di piccole e medie imprese, anche come, diciamo, a livello geopolitico di eccellenza dell'Europa rispetto alle altre regioni nel mondo che sono abbastanza magari più sviluppate dal punto di vista tecnologico, o comunque più riconosciute. E dall'altra parte alcune di queste regolazioni, che siano in maniera, come dire, inadvertent, diciamo, involontaria o in maniera volontaria, rischiano di impattare l'open source e questa, diciamo, innovazione senza necessità di accordi bilaterali che abbiamo tutti quanti, con cui siamo tutti cresciuti negli ultimi 20-30 anni. E quindi, tornando alla tua domanda, non lo configurerei come lobbying, ma certo sentiamo la responsabilità di lavorare con le altre fondazioni per fornire un interlocutore, perché se pensi all'Unione Europea, non c'è un interlocutore. Quando vai a regolare l'open source, con chi parlano? Non c'è neanche un interlocutore chiaro per loro, quindi non mi sento neanche...
Insomma, che rappresenti anche tutti gli attori della community, dallo sviluppatore indipendente fino al big tech, perché magari...
Corporate, big tech, sì. E quindi, diciamo, educazione più che lobbying, però chiaramente, diciamo, è una delle cose che su cui siamo stati molto focalizzati negli ultimi 6 mesi.
E anche tu, adesso a livello personale, magari vedi criticità su come è stato, come alla fine si sta configurando il Cyber Resiliency Act?
Guarda, ci sono state sicuramente delle migliorie fatte negli ultimi 6 mesi. E ancora una volta l'intento diciamo, l'obiettivo dell'atto è positivo. Insomma, sì. qualsiasi legge che cerca di migliorare la posture di cyber security sia a livello di national security sia a livello delle grandi imprese sistemiche in Europa e che tra l'altro crea, diciamo, degli obblighi per queste imprese nel dover, diciamo, non solo per quanto riguarda il software open source, ma per tutto il software degli obblighi abbastanza stringenti sul software che deliverano. Chiaramente il goal è giusto. Siamo ancora un pochino preoccupati di diciamo effetti collaterali sulla comunità open source, per cui non è chiaro da un lato dov'è la liability. Ancora non è chiarissimo se, diciamo, che è lasciato all'interpretazione se progetti open source indipendenti o se fondazioni come noi o se un GitHub è liable solo per il fatto che sta offrendo infrastruttura aperta su cui esiste un progetto open source che non è sicuro. Allora è colpa di GitHub, è colpa di Sonatype, è colpa di NPM. Diciamo che questo è ancora un pochino una gray area su cui ancora siamo abbastanza preoccupati. Dall'altro lato c'è il discorso di quali sono i requisiti che vengono imposti sui progetti open source. Diciamo che ci sono parti del testo che parlano di software pubblicato non deve avere nessuna vulnerabilità di security, che, come ben sappiamo, diciamo è un po'
un sogno, transitorio, no? Che è impossibile.
Il mio software non ha bug mai.
E soprattutto quindi... Poi se ne viene scoperto uno, cosa devo fare? Devo toglierlo dal mercato?
È quello, soprattutto se pensi anche come vengono pubblicate le release, no, di un software. Ok, trovi un bug, lo fixi, è la nuova release, cosa faccio? Devo togliere le vecchie release su cui magari imprese, come sappiamo, diciamo, il ciclo di upgrade di un software, soprattutto on-premise, diciamo che non è che in una grossa impresa succede in una settimana, no? Quindi... diciamo che ci sono ancora delle preoccupazioni e stiamo lavorando molto con le altre fondazioni, con Open Forum Europe, che è un think tank che lavora a Bruxelles. Stiamo anche mettendo insieme un evento a fine luglio che si chiama Open Source Congress, e l'idea, questo evento è aperto praticamente solo a leader di fondazioni. L'idea è ancora una volta creare un meccanismo, un modus operandi che è un pochino più gestibile per quanto riguarda tutte le fondazioni, diciamo, a rappresentare la comunità open source e rappresentarla in aree comuni come policy, regulation, funding, sustainability. Quindi diciamo ci sono una serie di driver aperti, speriamo di riuscire a impattare, diciamo ci sono voti abbastanza importanti sul CRE nelle prossime due settimane, speriamo di vedere degli outcome positivi da questi voti.
Volevo dire a Silence, com'è che si chiama? Silent Sound che si sta arrampicando sugli specchi, so che adesso ti sei accorto che quel nome, no? Cyberbullismi Resiliency Act, ma in realtà era voluta quella cosa, ammettilo, non è il correttore. E poi cosa si dice? Trovano una zero vulnerability a Windows, visto che si paga, nessuno fa loro niente, trovano un bug al mio progettino da hobbista e mi fanno, vabbè.
In realtà si applica a tutti.
Esatto, è una preoccupazione che forse hanno espresso in molti, però...
Sì,
in realtà
è un
il senso...
tentativo di regolare un'industria che ha un meccanismo di funzionamento completamente diverso dagli altri, perché qui si pensa che la supply chain la puoi regolare come le auto, no? Dici ok, c'è l'ABS, fa un richiamo di tutti i dispositivi, di tutte le macchine, però il software non è così, non lo puoi ritirare dal mercato perché è proprio il meccanismo base dell'open source, no? È proprio la difficoltà forse di regolare un'industria che è nuova, che è poco regolamentata, che forse non ha proprio la struttura dell'industria classica, come noi ce la immaginiamo, quella manifatturiera, quella delle auto, quella aerospaziale, che è molto regolamentata e ha una supply chain molto più piccola.
Sì.
Il software ha una supply chain enorme. Il problema è anche quello. Tu puoi prendere pezzi da chiunque, dallo sviluppatore indipendente alla grande azienda che produce un software open source, creare il tuo pacchetto. Questo non lo fai nelle altre industrie, no? O lo fai con un meccanismo molto più tracciato.
Molto più strutturato, sì.
È anche unidirezionale, no, se ci pensi, cioè design, produzione, messa sul mercato e invece diciamo questa network, no,
di cose, i materiali che però finiscono in un device che va sul mercato, che ha delle vulnerabilità grosse, che possono poi, come abbiamo visto, mettere addirittura in crisi la sicurezza nazionale, da SolarWinds in avanti, certo. Ci sono stati casi enormi, no? E questa è la risposta, chiaramente, di chi regola. Però ci sono risposte super interessanti di OpenSSF, che non abbiamo citato, ma va citata, che è una fondazione di Linux Foundation e si occupa proprio di sviluppare gli standard, le tecnologie, fare formazione proprio su come migliorare la security posture e anche la software supply chain.
E voi, Gabriele, collaborate anche con Open Source Initiative in questi...
Sì, siamo un membro affiliato dell'Open Source Initiative, chiaramente loro hanno un ruolo importante. Poi tra l'altro Stefano, l'executive director di OSI, vive qui a San Francisco.
L'abbiamo avuto come ospite qualche mese fa, anche lì abbiamo parlato di questi temi, appunto l'attività di sensibilizzazione, sì. Divulgazione, eccetera, eccetera.
Questi italiani a fare executive director, portiamo l'eccellenza nel mondo.
È molto figa che nell'open source ci siano così tanti...
Gli italiani probabilmente neanche lo sanno, sono così ben rappresentati, sì, esatto. Nelle fondazioni principali dove si parla di open source.
È vero, è un po' un tema che infatti volevo toccare, quella della divulgazione al pubblico, non invece che alle aziende, alle distribuzioni, ma proprio il pubblico, che sa così poco di questi temi, no? Di queste cose, che andrebbe invece... dico educato e formato, perché parole grosse, però quantomeno coinvolto, quantomeno così informato semplicemente, no, su cosa, ma manca proprio il vocabolario, manca la nomenclatura, manca il rendersi conto, cioè se tu vai da una persona oggi e gli dici supply chain, che non ti guarda e dici ma di che, cioè di cosa stai parlando, figurati.
Sì, certo, non la leghi al software, ovviamente è una questione di esperti che sanno come si compone un software oggi, che secondo statistiche poi oltre il 98% del software di mercato oggi è basato da componenti open source, e il 2% si stima che non lo stia usando ma non lo sa,
non lo dica. Esatto, però anche informare, no, credo che
certo,
sia importante,
certo.
Con un linguaggio semplice, naturalmente.
Credo sia anche l'obiettivo degli OSPO, giusto? Degli Open Source Program Offices. che hanno questo obiettivo di portare in superficie il valore di business poi che c'è nell'open source, perché oggettivamente io sono stata cliente e mi raccontavano, ah no, ma guarda, per questo progetto tutto open source, comunità grandissima, e tu dall'altra parte annuisci, ma non hai assolutamente idea di quale sia effettivamente il valore. Cosa significa solo non pagare le licenze? Perché prima c'era questo driver del non sborsi una lira, che poi è vero fin lì, giusto? Per cui probabilmente bisogna anche riuscire a capire come davvero comunicare non solo ai CTO, ai CIS, ai CIO, ma anche a tutti gli altri C-level, che è un po' tra l'altro l'obiettivo di tutte le community open source. Anche la CNCF si sta muovendo in quella direzione con il Sub Value Committee, con una serie di progetti.
Anzi, secondo me questo è stato un errore che è stato fatto dalla community, ma dall'open source. È stato fatto questo errore di vendersi come un non paghi le licenze, quindi confondere...
La fase l'abbiamo superata.
Ma non... Sei sicuro che nelle teste di tutte tu hai superato la fase gratis versus pagamento?
Secondo me questo si lega anche a quella che è la visione della community open source, che è basata sul, ne abbiamo parlato tante volte, no? Sul volontariato.
Sì.
Io sono nuova, sono arrivata nella community open source tramite la CNCF solo un paio d'anni fa, e all'inizio mi sono trovata completamente confusa dalle percezioni che avevo, perché da una parte sembrava che la community si basasse sugli individui, sui loro progetti spare time, che tu dici, ho capito, ma nella vita magari ho anche altro da fare oltre che fare codice o comunque tutte queste contribuzioni. E dall'altra invece ci sono le aziende, che però sembrano quasi che non debbano essere nominate, nascoste. E parlavo con una persona venerdì al KCD Italy, abbiamo tenuto questo Kubernetes Community Days, che forse tu conosci, Stefano Pampaloni. Ecco, che mi raccontava un senior, uno storico dell'open source, mi diceva, guarda, 10 anni fa, se avessi mai accennato una cosa del genere, rischiavi di essere bruciata sul rogo come eretica, probabilmente, perché appunto una volta la comunità era fatta proprio delle persone, che è ancora così, secondo me, deve essere così, no?
Il people driven. Un altro punto di vista, esatto, software foundation, esatto. Si contrapponeva comunque a un modello di...
Sì.
Del software, no?
Sì. Però mi interessava perché nel report a cui accennava, credo, Gabriele, il World Report, aspetta che lo leggo perché...
World memoria... Open Source.
World Open Source Euro Spotlight 2022.
Eccolo lì. Eccolo lì, Stefano, che hai citato.
Ecco, ciao Stefano.
Ciao Stefano, vedi, basta citarlo.
E viene fuori. Prova a dire Linus Torvalds, scusa.
Aspetta che lo chiamo.
No, in questo report, per il quale tra l'altro vi ringrazio personalmente, perché quando devi fare il marketer in questo settore hai un sacco di dati su quelli che sono le situazioni a livello internazionale, e sempre ovviamente USA driven, che va bene fin lì, ma siamo dei mercati talmente diversi che poi quando vuoi sapere come stanno le cose in Europa e in Italia non trovi nulla, soprattutto libero, free, open source come in questo caso. È un report interessantissimo, è risuonato tanto dentro di me, soprattutto nella tua citazione, vado a leggere. Ipotizzo che le nature romantica, commerciale e sociale dell'open source possano coesistere. Che è proprio bello, perché in realtà tu mettevi in contrapposizione, e lo stavi già accennando in apertura, il rapporto tra il business e l'open source in America, che è decisamente più commerciale appunto, e quello che invece è la situazione europea, che è più legata a una visione romantica, alle passioni di ciascuno. Ma forse bisogna andare oltre, perché non può essere sostenibile, immagino.
È concreto.
Guarda, secondo me, prima di tutto grazie per la citazione, grazie per il plug del report. Stiamo facendo ora il report del 2023, quindi ancora shameless plug, World of Open Source Global Spotlight. Quest'anno lo facciamo globale e poi segmentiamo per regione, così possiamo anche comparare con le diverse regioni. Guarda, io vengo da quel mondo, io vengo dall'Apache Software Foundation, non lo dite in giro, ma avevo i dreadlocks, quindi insomma...
Mandaci una foto, la mettiamo subito.
Guarda, ogni volta che dico questo mi chiedono la foto, l'ho mandato solo a una persona, sta su Facebook comunque, non lo uso più Facebook, ma ci sta.
Ma anche tu hai tagliato un dreadlock e te lo tiri in un cassetto, perché è un amico che ha fatto questa cosa.
Lasciamo perdere, l'ho tagliati tutti e stanno da qualche parte a casa di mia madre.
Sembra
esattamente un gatto morto, lo devo dire che è esattamente...
Si fa questa roba, mamma mia.
No, però a parte gli scherzi, io vengo sicuramente da una comunità grassroots, da una comunità, diciamo, per cui c'era proprio una tensione individuale nel fare open source. a volte con dei toni politici o comunque un desiderio di condividere l'informazione, di risolvere problemi più grandi di quelli che puoi risolvere da soli, insomma tutti i vari elementi di coscienza che ti tengono attaccato all'open source. Detto questo, nonostante l'idealismo, non credo che la comunità open source avrebbe avuto l'impatto che ha avuto negli ultimi 30 anni se fondazioni, se le fondazioni non avessero permesso di creare questo bilanciamento tra il mondo e gli interessi del mondo corporate e gli interessi del mondo individuale. Ovviamente quello è il nostro lavoro più difficile, cioè cercare di creare una governance che è trasparente, che fa capire che a livello della contribuzione del progetto, sia che sei un kick-ass developer in un garage, sia che sei il CTO di Microsoft, quanti soldi metti nel progetto non ti dà nessun potere differente su un certo commit, su una certa pull request. Poi ovviamente ci sono le tensioni tra i vari competitor, ma questo è il nostro ruolo più importante. Quindi, tornando in Europa, soprattutto sulla base di quello che ho visto, la mia esperienza con le banche, se ci pensi 10 anni fa, io ci ho provato a tirare la Apache Way alle banche, se non succede sulla mailing list, non succede, vai a mettere questo voto qui su questa GitHub issue. Questi mi guardavano e dicevano, ma tu sei pazzo, ma guarda che io scrivo su una mailing list che non so chi c'è, magari ci sono i regulators, io sono Goldman Sachs, JP Morgan, qua mi slappano una multa da 10 miliardi, no? E piano piano, però, partendo dal business value, tornando a quello che dice Annalisa, se tu parti dal why, cioè da perché open source, sia che tu sei una corporate, sia che tu sei una compagnia di tecnologia, sia che sei un individuo, ci sono ragioni diverse per cui partecipi in open source, ma la bellezza è che attraverso l'open source quello che riesce a produrre poi va ad aggiungere valore a livello globale, non solo a livello di gli interessi individuali di ogni constituent. Quindi diciamo che non è facile, ma per esempio come con le banche, open source è un po' mean to an end, no? È un mezzo per il fine. Per raggiungere un certo fine, insomma. E secondo me la stessa cosa si può fare in Europa. Dobbiamo un attimo passare questo dualismo, questo falso dualismo tra commercial open source e romantic open source. Se fatto bene, se fatto in maniera trasparente, ci sono vantaggi per tutti, incluso il settore pubblico. Credo che sia una delle più grosse opportunità per l'Europa con l'open source.
Forse anche a livello internazionale, no? United Organization con gli SDGs.
Con UNSDGs, sì. Quello sicuramente, cioè, quando io penso all'Europa, secondo me, ci saranno tante fondazioni verticali come Finos, ci sono tante industrie verticali che stanno andando, stanno attraversando la digital transformation, questa parola non ne sono proprio innamorato, però nel momento in cui ti stai trasformando, open source ed è un pilastro di questa trasformazione. Però l'altro angolo, l'altra dimensione è assolutamente i progetti più di tipo a impatto sociale, insomma, quindi quelli che hanno un allineamento con le UNSDGs. Abbiamo lanciato ultimamente, recentemente, l'EF Sustainability, che proprio cerca di catalogare i nostri progetti sulla base dei 17 goal delle Nazioni Unite. Quindi penso e voglio sperare che l'Innovation Foundation Europe possa avere un impatto, ancora una volta, non solo per le corporate, per il ROI, Total Cost of Ownership e tutti quei begli acronimi che gli piacciono, ma anche proprio per a livello sociale.
Piacciono ai marketer soprattutto. Bisogna dirlo, a un certo punto bisogna dirlo, qualcuno deve pur dirlo.
Perché voi non ne usate gli acronimi. Assolutamente.
No. Zero. Neanche buzzword, noi sviluppatori.
Qual è il tuo rapporto col marketing, Gabriele?
Guarda, interessante. in comunità open source più mature, come tante quelle della Linux Foundation, marketing è un pochino una parolaccia.
Vero? Lo so bene.
Da dove vengo io, insomma, venendo avendo lavorato con le banche, devo dire che noi non abbiamo mai avuto problemi a utilizzare la parola marketing, cioè a volte lo chiami community engagement, a volte lo chiami...
funziona molto meglio, sì,
comunicazioni, però no, guarda, tante fondazioni, come diciamo prima, tutte le fondazioni hanno un ruolo comune che è quello di essere, ancora una volta, diciamo, quel layer di IP disintermediation. Poi fondazioni come la Linux Foundation aggiungono altri layer di supporto al progetto. Tante volte i developer non sono i migliori nel marketare i loro achievement, diciamo, il valore anche tornando al valore di business di uno dei loro progetti. Quindi secondo me c'è tanto, tanto valore nel ruolo che il marketing, sia a livello corporate, quindi cercando di far crescere l'adoption dei progetti e,
certo,
una volta, la comprensione del valore dei progetti da parte di una corporate, sia a livello community, quindi nel far sentire quanto più possibile tutta la community benvenuta nel partecipare a un progetto, far capire dove sono le opportunità di collaborazione, penso che sia un ruolo fondamentale, che possiamo ancora una volta togliere anche la responsabilità e il peso dai developer. Developers gonna develop.
developers.
No, ancora non sono arrivato a quel livello di
classica.
Con questo ho sdoganato il ruolo del marketer all'interno del
community open source. Chi te l'ha detto? Se lo chiami community manager,
community engagement.
Io non ti ho chiesto prima quanto tempo hai, perché sono fatte le 8 per te, credo, o le 9, non so.
Sono le 8 a questo punto. Sono 2 minuti
in ritardo.
In ritardo per il mio prossimo meeting, ma...
Andiamo in chiusura, direi. Sì, se non avete altri temi, ti lasciamo andare.
Ne avremo tanti.
Ne avremo. Magari faremo una seconda puntata.
Farebbe molto piacere.
L'anno prossimo. Va bene, allora, che dire? Grazie mille, Gabriele, per questa ospitata. Ci ha fatto super piacere. E quindi ti aspettiamo magari una prossima volta.
Grazie a voi. Grazie
dell'opportunità. Sì, sempre. Naturalmente grazie Claudio in regia, grazie Paolo, grazie Annalisa, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in chat. Con voi invece, cari ascoltatori, ci vediamo fra un paio di settimane, il 4 luglio. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao ragazzi. Ciao.